Ce l'abbiamo, ci fa molto piacere averlo in collegamento, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco, buon pomeriggio.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio.
Allora, Cristiano Cesarini, Lucio Marinucci in studio, Ivan Cardia, tuttomercatoweb.com in collegamento. Caro Marco, stavamo parlando un po' del derby di stasera, ma in chiave società, e con Ivan, Ivan ci ha ricostruito un po' tutti i vari passaggi, soprattutto sul discorso Inter in questo momento, dove si sta sviluppando questo accordo col fondo Pimco per 400 milioni in 3 anni, e il calcolo è che si sta creando una vera e propria deadline, no? Nel 2027, perché scadono i contratti di tutto il management sportivo, da Marotta ovviamente a tutto il resto, Ausilio eccetera, e poi Inzaghi, che potrebbe, come dire, rinnovare proprio fino a quella data il contratto, e poi la scadenza del finanziamento nel 2027. Insomma, potrebbe essere quello l'anno poi, no?
Aggiungo che cade anche il bond. Il periodo, sì, a parte il bond dell'Inter, quello quindi che afferisce direttamente al club, c'è anche il fatto che l'Inter in questi anni ha in particolare le perdite del 2020 e 21, cioè periodo Covid, sono state come dire riportate, non c'è stato l'obbligo di coprirle immediatamente, appunto sfruttando una norma prevista da uno dei decreti Covid emergenziali per tutte le aziende, ovviamente non solo per le società di calcio, e queste perdite, circa 300 milioni, appunto avranno coperte nel 2027, quando scadono appunto i 5 anni. E questo quindi crea un ulteriore imbuto, evidentemente, però appunto l'operazione fatta ora da Steven Zang, quella che insomma, non è ancora chiusa, ma insomma quella che sembra addirittura d'arrivo, punta a mettere l'Inter nelle condizioni di avere appunto la possibilità di arrivare al 2027 con un futuro societario e proprietario più chiaro, proprio per poter far fronte a tutti questi impegni di carattere economico e finanziario.
Quindi sarebbero i 400 del nuovo finanziamento, il bond più 300 del Covid, insomma cifre comunque importanti. Io quello che ti volevo chiedere è qual è la prospettiva, cioè nel senso, se poi c'è questo nuovo finanziamento, ci diceva Ivan giustamente, a un tasso più basso rispetto a quello che magari pretendeva Oaktree, no? Però ci deve essere, come dire, no, un piano industriale che prevede poi di rientrare. Ecco, quindi c'è il mondiale per club, non so quali possono essere le voci, Marco.
Guarda, l'Inter in questi ultimi 2 anni ha progressivamente ridotto il proprio deficit annuale, quindi sì, ha bisogno di cassa, e l'idea è quella appunto di incrementare i ricavi sia attraverso appunto la partecipazione al mondiale per club, che dovrebbe accompagnarsi chiaramente anche a un incremento delle entrate di carattere commerciale, sia appunto alle maggiori entrate della nuova Champions, e chiaramente l'idea sarebbe quella di avere prospettive più chiare sul fronte stadio da qui a un anno e mezzo, in maniera tale da creare un pacchetto con una società come dire che ha un fabbisogno economico, un fabbisogno finanziario, ma non più economico, perché magari è in equilibrio da quel punto di vista, ma che deve appunto mettere a posto il proprio indebitamento, a fronte però magari di una patrimonializzazione maggiore con il nuovo stadio, o almeno con la prospettiva del nuovo stadio, e dunque con la possibilità magari di inverdire gli investimenti in ottica cinese, se la Cina deciderà di tornare a investire sul calcio come aveva fatto tra il 2015 e il 2016. Ci sono dei segnali insomma di un'economia cinese che si sta riprendendo, e una presenza di nuovo insomma su nell'ambito dell'economia occidentale, oppure appunto poter a quel punto cedere il club a un nuovo acquirente, non essendo, diciamo, con le spalle al muro, certo, cosa che chiaramente è da evitare qualora si abbia una prospettiva di voler quantomeno recuperare gli investimenti che comunque Suning ha fatto in questi anni, ricordiamo, no? L'Inter, investimenti importanti nei primi anni di circa 700 milioni, insomma, tra acquisto, ricapitalizzazione e prestiti fatti al club.
Ivan, vengo da te invece per quanto riguarda il Milan, no? Appunto con Cardinale, che anche lui sta puntando molto sul discorso dello stadio. C'è questa situazione di Red Bird, ha voluto ribadire proprio al Sole 24 Ore che Red Bird controlla il 99.93% del Milan. Insomma, come si sta muovendo, quali sono i piani, ecco, a parte poi il discorso stadio, per quanto riguarda il futuro. Chiaramente la guida tecnica, c'è sempre questo punto interrogativo su Pioli, c'è stata anche la richiesta della curva diciamo di andare a chiudere questa esperienza.
Sì, ma il punto interrogativo secondo me Cristiano possiamo anche scioglierlo, nel okay. senso che anche per esempio nella conferenza stampa di ieri a Milanello c'era una colonna sonora di musichetta da fine okay. intero, da okay. fine ciclo sostanzialmente. Credo che ormai sia evidente che il Milan non continuerà con Pioli, penso che sceglierà il nuovo allenatore in questa settimana, in cui appunto Cardinale sarà a Milano, incontrerà Furlani, incontrerà Ibrahimovic probabilmente insieme, sta incontrando Sala per la questione stadio, che resta un discorso separato ma ovviamente centrale. Ricordiamo, il Milan è andato abbastanza avanti su quello che teoricamente era il piano B, cioè San Donato milanese. Resta la scadenza di giugno, non perché succeda qualcosa, ma perché in quella data Webuild presenterà il suo piano di fattibilità legato alla ristrutturazione di San Siro, e lì poi Milan e Inter prenderanno una scelta. Io credo che quella di San Siro, di ristrutturato, continui a essere in fin dei conti la cosa più probabile, però i passi avanti soprattutto del Milan, anche l'Inter ne ha fatti in ambito rossano, il Milan è un po' più avanti nel sì. processo. Ecco, siano comunque abbastanza significativi. Poi hai fatto riferimento insomma a quello che ha precisato Cardinale. Abbiamo parlato tanto di Inter, nel caso di Milan ovviamente c'è da comunque da citare, non sappiamo a maggior ragione come finiranno delle indagini insomma da parte sì. comunque della Procura della Repubblica, quindi non soggetti diciamo parte del gioco, ma soggetti assolutamente autorevoli e terzi, che ritengono, perlomeno sospettano, non ritengono però sospettano che la proprietà Milan non sia esattamente quella che sembra di essere,
Ok. Marco, torno da te, perché poi proprio in questa intervista Cardinale ha detto nessuna intenzione di vendere, nessun colloquio con altri investitori.
Ma diciamo che in realtà i colloqui ci sono stati non tanto per vendere il club, ma per trovare diciamo dei partner di minoranza o per meglio dire dei soggetti che potessero appunto finanziare il club entrando nel capitale, in modo tale che Cardinale potesse andare a ridurre l'esposizione nei confronti di Iliot, i 500 milioni che Iliot ha prestato appunto nel momento in cui Cardinale è subentrato nella proprietà del club. Quindi in questo senso diciamo resta fondamentale il tema dello stadio,
okay.
la ristrutturazione insomma di San Siro è molto complicata, nel senso che la vedo molto difficile, e soprattutto per i danni che creerebbe ai club negli eventuali lavori, e quindi con la riduzione dei ricavi da botteghino, insomma ci sono tante questioni
che
rendono quel tipo di soluzione a mio avviso poco praticabile, però è chiaro che servono progetti tesi a ottenere come dire operazioni di project financing, perché se i due club andranno appunto come finora hanno indicato in due località diverse, quindi costruiranno dei propri stadi e delle proprie strutture connesse a questi stadi, chiaro che dovranno trovare insomma finanziatori importanti, perché parliamo poi di progetti che viaggeranno intorno al miliardo, 1,1 miliardi a testa insomma, e quindi l'operazione iniziale del San Siro da fare insieme era proprio per dividersi diciamo questo onere finanziario.
Mi pare che dal punto di vista amministrativo il Milan, come diceva anche Ivan, sia un pochino più avanti su San Donato, no? Si stia muovendo.
Sì, di fatto il Milan ha già acquisito i terreni, perché ha acquisito diciamo la società che aveva già chiesto l'autorizzazione per fare delle strutture sportive, un'arena in quell'area, e ha già ottenuto diciamo un primo via libera dal comune sulla variante urbanistica per costruire l'impianto. È chiaro che ci sono problemi legati alla viabilità, tante questioni che vanno risolte, ma proprio l'altro giorno è stato avviato dal sindaco del comune la procedura per realizzare l'accordo di programma, quindi con la regione. Quindi insomma, dal punto di vista sì. amministrativo si sta andando avanti e io credo insomma che è bene che per il futuro di Milano e Inter, al di là di tutto, una soluzione prima dell'estate si definisca una volta per tutte, insomma, in maniera tale da poter andare dritti sui progetti che sono stati avviati.
Mm-hmm. Ivan, prima di salutarti, restando al Milan, abbiamo parlato del fatto che l'avventura di Pioli sembra ormai in maniera scontata, sì. insomma, terminata. Chi potrebbe essere l'allenatore del Milan? Cioè, c'è un pool, perché leggo che insomma al Napoli ci sono 3-4 nomi. Tra cui pure Pioli, peraltro, però insomma,
diciamo Pioli Napoli non la terrei come prima opzione, però okay. è uno dei nomi ipotizzabili, quantomeno comunque che Pioli non prosegua la sua avventura al Milan siamo abbastanza tranquilli nel poterlo dire, almeno allo stato attuale. Il pool è ampio, probabilmente figlio anche delle diverse anime che ci sono in questo momento al Milan, perché è una società che comunque non voglio dire viva di correnti, però ha al suo interno persone che possono avere idee diverse. Comunque Ibrahimovic si è aggiunto al progetto in un momento successivo rispetto a Furlani, che a sua volta è arrivato dopo Moncada, che lavorava con Maldini e Massara. Quindi insomma è un Milan che può avere idee diverse. Lopetegui era un nome emerso nei giorni scorsi, probabilmente andrà in Inghilterra o West Ham, quindi ha perso un po' di possibilità. Sì. Credo molti pensano a piste tedesche, che so, Marco Rose può essere una soluzione straniera, quella di questo Milan per il futuro. Probabilmente l'allenatore perfetto sarebbe Thiago Motta, perché io credo che comunque l'identikit del nuovo tecnico del Milan sia quello di un allenatore abbastanza giovane, che punti a valorizzare i giocatori in rosa e che comunque sia aziendalista, nel senso che risponda molto alle indicazioni e agli input che gli arrivano dalla dirigenza, anche in termini di gestione dei giocatori. Il dubbio su Thiago Motta è che la Juve si è mossa parecchio prima del Milan. Comunque ad oggi è anche difficile esagerare con i nomi, proprio perché secondo me sono questi i giorni in cui il Milan sceglierà, si confronterà al suo interno e sceglierà su chi puntare. Non dico proprio il tecnico per forza, perché poi va anche incontrato, vanno fatte delle negoziazioni, insomma non è che decidi di prendere, per dire, Motta e prendi Motta, però su chi puntare lo sapremo secondo me tra mercoledì e giovedì.
Certo, assolutamente. Ivan, grazie e buon lavoro, a dopo.
Buon proseguimento.
Grazie ovviamente. Ci sentiamo dopo con Ivan Cardia per a tutta C alle ore 18. Marco, allora intanto ti giro un messaggio che è arrivato, dice, da parte di Enrico da Napoli, dice: ma scusate, ma è normale la situazione dell'Inter che va avanti solo con i prestiti? Però in realtà anche, no, stavamo parlando pure del fatto che lo stesso Cardinale debba dare poi dei soldi a Elliott, no? Mi pare che la situazione
sia... Sì, perché ci sono, diciamo, dei debiti, tra l'altro, che attengono alle società e altri che attengono alle proprietà. Nel caso del Milan, per esempio, il club non è indebitato perché è stato risanato da Elliott, ha debiti, diciamo, il proprietario, ma nell'ambito di un'operazione di finanziamento dell'acquisto che si è basato appunto su questo prestito di Elliott. Per quanto riguarda l'Inter invece la situazione è meno diciamo un po' più pesante in termini di indebitamento, comunque dentro, diciamo, le regole del fair play finanziario, sicuramente quello italiano ma anche quello targato UEFA, perché l'Inter sta appunto mettendo a posto i conti nell'ambito del settlement agreement fatto con la UEFA 2 anni fa. Ci sono ancora 2 anni per trovare l'equilibrio economico. È chiaro però che l'Inter è una situazione in cui l'indebitamento finanziario netto, che è sopra i 300 milioni rispetto agli 800 lordi che compaiono a bilancio, fa sì che l'Inter spenda insomma una quarantina di milioni di interessi passivi ogni anno. Si capite bene insomma che negli anni questo diventa una zavorra rispetto a quelle che possono essere le ambizioni di un club che, per stare a certi livelli, deve comunque avere in rosa giocatori importanti. E finora Marotta, Ozil sono riusciti, come dire, a finanziare il mercato facendo cessioni con plusvalenze importanti, penso appunto l'anno scorso a Onana, probabilmente anche quest'anno ci sarà bisogno di una cessione di questo tipo. è per evidente appunto che è una situazione che a lungo andare va risolta, proprio perché non si può come dire continuare a lungo andare senza una chiarezza su quelle che possono essere le scelte future poi della proprietà cinese in termini di investimenti che vanno fatti sullo stadio, sulla rosa, insomma, per far crescere l'Inter, che comunque sta portando il suo fatturato, insomma, sopra i 400 milioni. E questo è un segnale, come dire, importante in un'ottica europea in cui i grandi club viaggiano dopo il Covid di nuovo a velocità sostenuta da questo punto di vista.
Io prima di salutarci ti voglio fare una domanda che è un po' un gioco, non so nemmeno quanta compatibilità ci sia, però te lo chiedo da grande esperto, è una curiosità, no? Se dovesse essere applicato in Italia il fair play interno della Premier League, cosa succederebbe così ad occhio, così, insomma?
Beh, sai, lì si fa riferimento a un obbligo di non perdere più di 105 milioni in tre anni.
C'è un limite ben preciso.
C'è,
no?
Un limite, sì, preciso, come c'era nel vecchio finanziario UEFA. È evidente, diciamo, che molte società tecnicamente avrebbero fatto fatica a rientrare, società che hanno perso 150-200 milioni di anni del Covid, però in quel caso evidentemente si applicherebbero, come si è applicato in ambito UEFA, delle attenuanti contabili, chiamiamole così. E diciamo che sicuramente le norme sulla sostenibilità finanziaria vanno rese più severe, ma nella stessa Premier, perché la Premier, nonostante il fatturato tra i 7 e 8 miliardi all'anno che ormai raggiunge, comunque ha moltissimi club che sono in perdita,
sì,
con deficit importanti, tant'è sì, che il governo inglese sta varando per legge, insomma, la nomina di un organo indipendente di controllo che possa fungere, diciamo, da soggetto che non solo appunto permette di acquistare poi club inglesi soltanto, diciamo, proprietà serie, ma dovrà esercitare un intervento e un controllo maggiore proprio sui conti, e allo stesso tempo garantire anche uno spazio maggiore e un ruolo ai tifosi all'interno della governance del club. Un progetto ambizioso che deve anche in Inghilterra, ripeto, dove gli incassi sono molto alti, però permettere di trovare un equilibrio, posto che gran parte di questi ricavi sono spesi poi per i giocatori, per gli intermediari, se ne vanno via in ammortamenti, e questo alla lunga finisce per distruggere anche le leghe più ricche. La Serie A degli anni 90, 80, 90 si è appunto arenata su questo scoglio, cioè sull'incapacità di fare investimenti, e invece sul fatto che i ricavi venivano utilizzati soprattutto per prendere giocatori, e quindi finivano bruciati in costi spesso esorbitanti.
Giusto, giusto, assolutamente. Marco, grazie, è stato un piacere come sempre. Io ricordo sempre anche il tuo libro sul Napoli di Maradona, perché insomma, a proposito di tifosi, voglio dire, è una stagione un po' diversa, ecco, rispetto a quella dello scorso anno, però col tuo libro possono rimergersi un po' nei...
Sì, anche perché diciamo quest'anno... Cade il quarantennale, insomma, dell'arrivo di Maradona a Napoli.
Appunto.
E quindi oggi che ha la mare in bocca, insomma, si può rifugiare in veri
esatto,
porti, diciamo.
Esatto, ma leggere di Maradona penso che sia un piacere per tutti gli appassionati di calcio, chiaramente. Caro Marco, un abbraccio, grazie, buon lavoro.
A presto.
Grazie, ciao, grazie a Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Diamo la linea alla regia, restate con